Bene, il tema di oggi stamattina è il buon pastore e vogliamo accostarci alla croce di Gesù con amore e fiducia. Ancora una volta siamo qui, siamo nel sabato santo, il trionfo della croce è il momento del silenzio del sabato santo e la croce è il segno tangibile di un amore che si dona fino alla fine. Suggerisco un pensiero che ho trovato nella vita di San François de Sales, grande santo, che è vissuto tra il 1567 e il 1622. Si ispirava, ha voluto ispirarsi alla figura di San Carlo Borromeo, era stato il suo grande modello. E un giorno San François de Sales, che era vescovo di Ginevra, era fortemente preoccupato mentre meditava sulla predestinazione. Voi sapete che a Ginevra, comunque in tutta la zona della Svizzera, circolava la dottrina di Calvino sulla predestinazione. Una predestinazione intesa in maniera rigida e non biblica, perché che cosa vuol dire predestinazione secondo la Bibbia? Dio ci ha predestinati ad essere santi, cioè vuol dire questo, che Dio fin dall'inizio ha pensato per noi una via di pienezza di vita, questa è la predestinazione. Lui ci vuole tutti santi e quindi tutti quanti siamo pensati nel suo cuore, amati da Lui fin dall'inizio e Lui ci vuole tutti per sé, tutti nella pienezza di vita in Lui. Questo però facendo salva la nostra libertà, tu puoi decidere poi se dire di sì o di no, però la sua decisione è questa, è una decisione irremovibile, lui ci vuole santi, però capite che se Dio è amore, l'amore è anche libertà, se l'amore non è libero, se l'amore è una gabbia, se io sono costretto ad andare in paradiso capite che non ho nessuna libertà, il mio paradiso è diretto all'inferno, sono costretto. Invece c'è una visione errata, non biblica, della predestinazione, che purtroppo ha avuto la sua origine in Sant'Agostino, il quale, non conoscendo il greco, ma leggendo soltanto la traduzione delle scritture in latino, predestinare aveva inteso come destinare prima, quindi come se Dio avesse destinato prima, subito, qualcuno all'inferno, qualcuno al paradiso. Dio non può aver fatto questo, perché alla fine capite che non ha senso. E lì però il discorso era sottile, perché alla base del capitalismo c'è proprio un po' questo. Cioè, siccome io non so, l'idea era questa, Dio ha già pensato a me, o quando nasco io sono o per l'inferno o per il paradiso, lui è già destinato, per cui allora domanda, io come faccio a saperlo? La risposta è molto semplice, è presa un po' dall'Antico Testamento, da come Dio benedice la mia vita. Dunque, se io ho successo, se io le cose vanno bene, se ho tanti soldi, se divento ricco, eccetera, vuol dire che Dio mi ha benedetto, quindi ho il paradiso di Cristo anche di là, capite che questo non ha un gran senso, no? È proprio un controsenso. Però notate bene, è una cosa che avete in mente, è curioso, da vedere, per esempio il calvinismo si è diffuso anche ai Paesi Bassi, tutti nel nord, paesi scandinavi, eccetera. Andate a vedere i quadri del 600, sono tanti ritratti di famiglia del 600 nei paesi scandinavi, eccetera. Vedete queste persone di una nobiltà e di una austerità, gente serissima sul ritratto, vestiti di nero, di scuro, di bruno. Un filo di perle per dire guarda comunque siamo ricchi, ma non tocchiamo un filo di quello che Dio ce l'ha, per cui accumuliamo e quel nostro accumulare è il segno della benedizione di Dio, che deve essere tramandato comunque di generazione in generazione, che è una cosa davvero abbastanza scoppiante e fuorviante rispetto. Cioè, da un'interpretazione esasperata ed esagerata di Agostino nel suo trattato De predestinazione, è venuto fuori poi tutta una dottrina che non c'entra proprio niente né con San Paolo e neanche con la Bibbia, con l'Antico Testamento, dove predestinare vuol dire che Dio ha pensato per noi il bene comunque, qualunque cosa facciamo Lui ha pensato, quindi in questo senso ci ha predestinati, siamo predestinati al bene, per cui non è che lui ha già in mente come va a finire. Però capite, vivendo in un ambiente del genere, dove circolavano queste situazioni, questo modo di pensare, San François de Sales era turbato, si domandava, ecco, e un giorno era fortemente preoccupato, mentre meditava sulla predestinazione, perché lui parlava anche ai protestanti, parlava anche ai riformati e ai calvinisti. E lui pensava con angoscia a coloro che sarebbero stati condannati. In quel momento gli apparve Gesù, è una visione che lui ha avuto, e Gesù gli disse: Francesco, io non sono venuto a condannare, perché il mio nome è Gesù, e Gesù significa colui che salva, non colui che danna. E questa è la risposta. E lui ha trovato la pace. Gesù vuol dire colui che salva, non colui che danna. Allora è questa la certezza che ci sostiene, ed è per questo che noi guardiamo alla croce piangendo i nostri peccati, ma pieni di lode, riconoscente per la salvezza che il Signore ci ha dato. Egli è il vero pastore, quello che per il suo gregge è disposto a dare la vita. Se lui è disposto a dare la vita per me e dà la vita per me, ricordate Sant'Ignazio che dice nella terza settimana degli esercizi spirituali: mettiti davanti a Gesù, contempla la sua croce, guardalo, fa passare una per una le sue piaghe e ripeti: io dovevo patire tutto questo, io dovevo morire perché io ho fatto il male, quindi questo doveva ricadere tutto su di me, ma lui l'ha fatto al mio posto e per me, dice Sant'Ignazio, dove per me non vuol dire a mio favore, ma vuol dire al mio posto. Io dovevo morire, ma lui è morto al mio posto. Ecco, lui ha dato la vita, il buon pastore dà la vita per le sue pecore. E noi contempleremo oggi Gesù, modello di ogni pastore, cioè emblema di ogni dedizione. In questo senso si parla di pastore. E chiederemo a lui di introdurci nel vero ovile, di farci uscire da noi stessi, dai nostri gretti schemi. E ci introduciamo ancora con un salmo, e naturalmente quale salmo potevo scegliere, c'erano anche altri salmi che parlano del pastore, ne vedremo anche qualcosa, ma ho scelto ancora il famoso salmo 22, che credo conosciate a memoria, l'avete cantato in tutte le salse. Certamente sarebbe bello ascoltarlo con la musica del Palestrina. Comunque poi ci sono tanti canti. Il Signore è mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Se dovessi camminare in una valle oscura, non troverei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone, il tuo vincastro, mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo, il mio calice, tra bocca. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. Henri Bergson, grande filosofo esistenzialista francese, disse a proposito di questo salmo: le centinaia di libri che ho letto non mi hanno procurato tanta luce e tanto conforto quanto i versi di questo salmo. Per dire come è un salmo toccante, un salmo profondo. Si tratta di un canto di consolazione, avete visto, è un canto di consolazione, recitato probabilmente durante i pellegrinaggi al Tempio, mentre si andava al Tempio, quando si facevano le ascensioni, si chiamava così, erano i canti delle ascensioni, ecco, se qualcuno è stato in Terra Santa, adesso è un po' diverso, però di solito quando io porto i pellegrini scendiamo a Gerico, penso anche questa volta quando andremo, si scende a Gerico, poi da Gerico si sale a Gerusalemme, si fa esattamente la strada che facevano i pellegrini allora, soltanto che adesso la facciamo in pullman. Ma allora immaginate Gerico, Gerico è sotto, sono 400 metri sotto il livello del Mediterraneo, è la fossa più bassa, è la città più antica del globo probabilmente, già abitata e già c'è il famoso Tell el Sultan, che era una montagnetta dove hanno fatto lo scavo per vedere la vecchia Gerico. Ci sono forse 12-13 strati, una città costruita sopra l'altra, e alla fine, siccome una volta lo mettevano una ruspa, quando una città veniva distrutta o incendiata, si spandeva un po' di terra e si costruiva sopra, e vai su, è diventato un tell, cioè una collinetta dolce, si chiama tell el Sultan. Questo tell l'hanno scavato, infatti quando uno va a vedere questi scavi c'è un buco enorme e in fondo c'è la prima città, che risale probabilmente a 9-10 mila anni prima di Cristo, quindi già abbiamo già lì dati che a quella data coltivavano già l'orzo e il grano, quindi siamo, anche perché lì Gerico era un microclima, era un luogo, un'oasi, quindi pensate, Gerico era così bella e così ricercata che quando Cleopatra sposò Antonio, il famoso Marco Antonio, ricevette come dono di nozze l'oasi di Gerico, perché a Gerico c'era molto balsamo e allora lei ci teneva le sue cure di bellezza, e quindi Gerico era un luogo che è stato un clima veramente bello ancora allora. Gerico era già ai tempi di Gesù, ma prima, molto prima, chiunque abitasse a Gerusalemme, o comunque chi era ambiente, aveva una seconda casa a Gerico, perché a Gerico d'inverno non fa caldo, d'estate non fa freddo, scusate, d'estate non fa troppo caldo, c'è acqua in abbondanza perché è un'oasi, palme, datteri freschi, frutta in quantità, e si capisce come i ricchi con Zaccheo abitavano a Gerico. E come mai Gesù esca da Gerico per andare a Gerusalemme, perché abbandoniamo la città bassa, che è la città del consumo, il consumismo, il mondo fatto di possedere, potere ed apparire, per andare verso la Gerusalemme. E allora il pellegrino scendeva giù con la strada a Gerico da meno 400 metri e saliva fino a 820 metri su dove c'era il Tempio, quindi in pratica quasi 1200 metri di salita per arrivare su, e durante questa salita cantavano i salmi. Tra i salmi che venivano cantati durante il pellegrinaggio c'era questo salmo, che era il salmo 22, se ne cantavano tanti da questo. E troviamo qui due immagini di questo salmo, quella del pastore e quella dell'ospite. Al centro c'è il nucleo attorno a cui tutta la preghiera ruota. Il centro di questo salmo è una frase, ed è una frase bellissima perché dà una grande speranza. La frase è, l'avete notata, tu sei con me. Questa è la frase centrale. Tu, Signore, sei con me. Ricordate che Gesù la riprende questa frase, nel capitolo 28 di Matteo. Io sono con voi ogni giorno, fino alla fine del mondo. Tu sei con me. L'immagine del pastore evocava ad Israele non solo quella del custode del gregge, ma soprattutto un compagno di viaggio che condivide il cammino, il sole implacabile, la sete. Immaginate cosa vuol dire il pastore che accompagna il gregge nella steppa. Sapete che in Israele piove due volte all'anno, primavera e autunno, basta. Poi secco. Quando andremo noi, preparatevi che farà un buon gran caldo. Ecco. Quindi in giugno, cioè, i tempi migliori per andare in Israele sarebbe aprile, ottobre, novembre, ma il periodo di giugno, luglio, agosto è abbastanza caldo. E allora dicevo, il pastore chi è? È colui che condivide la fatica, quindi se le pecore hanno sete, il pastore ha sete anche lui. Quindi la cura del pastore è andare a portarle dove c'è un po' di erba, e questa cura a tal punto di privarsi lui dell'acqua per dare un po' di acqua alla sua pecora, alle sue pecore. C'è un'immagine molto bella in un altro salmo dove si dice che i passi del mio vagare tu li hai contati, Signore, la mia vita è stata come un vagare, ma tu non hai perso neanche uno dei miei passi. Il mio vagare è il mio male, sono le mie strade sbagliate. Tu, Signore, mi sei stato sempre vicino, sei il pastore, tu hai contato, mi sapresti ripetere tutti i passi sbagliati che ho fatto, ma perché mi eri vicino, non per rifacciarmeli, Ricordate Gesù alla Samaritana, la Samaritana che va e dice ai suoi concittadini, da cui lei scappava, andava a prendere l'acqua a mezzogiorno perché così non trovava nessuno. La fontana, la sorgente, era il luogo dove c'era appuntamento al mattino, lei ci va a mezzogiorno, quindi sicuro non trova nessuno. Accidenti, c'è di uno che mi rompe le scatole, tra di più anche un giudeo, cosa vuole questo qui? Viene qui a farmi le prediche adesso, cosa vuole? E poi alla fine se ne va e torna e dice, ho trovato un uomo, venite, ho trovato un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Notate bene, non mi ha rimproverato, mi ha detto, che è diverso, perché anche i suoi concittadini sapevano cosa che aveva fatto, sapeva benissimo, questa donna era una donna scostumata, un disordine totale nella sua vita, ma un conto è dire e un conto è rimproverare. Gesù glielo dice ma non lo rimprovera, il dire non è un rimproverare, è un metterti nella verità, venite a vedere quest'uomo. E allora anche lì quest'uomo che ha contato i passi, è venuto lì a trovarmi. E allora il pastore è quello che raccoglie. E poi c'era un'altra immagine nell'altro salmo che dice, le mie lacrime nell'offre tuo raccogli. Non so se vi ricordate questo salmo, no? I passi del mio vagare li hai contati, le mie lacrime nell'offre tuo raccogli. E sono, che cosa sono? Cosa vuol dire raccogliere? L'immagine è questa, il pastore al mattino, quando le pecore dormivano ancora, o non andavano, si alzava prestissimo, perché l'unica acqua che c'era in certe stagioni è l'acqua della rugiada, ma poi arriva il sole dardeggiante, secca tutto. Allora lui si alzava presto, col suo offre di pelle, e titillava gli steli di rugiada umidi e venivano giù delle gocce, e lui li metteva dentro nel suo offre, per poter avere un po' di umido, un po' di poca acqua, titillando questi steli secchi, eccetera, da cui imbevuti di rugiada al mattino, tirava giù un po' di acqua. E l'immagine è questa, le mie lacrime sono come rugiada per te, tu Signore le raccogli come fossero delle perle, quindi nemmeno una delle mie lacrime va perduta, bellissima questa immagine, no? Vuol dire, Signore, il mio dolore tu lo conosci fino in fondo ed è prezioso come una perla, per te è come un'acqua che ti dissetta. Sono immagini che se noi parliamo a leggere i salmi davvero li amiamo, sono una poesia bellissima. Ecco, dicevo allora, il pastore è colui che condivide, prima di essere la guida del gregge, è colui che condivide la sofferenza del gregge, la stanchezza del cammino. E le ore del gregge sono le stesse ore del pastore, le insidie, i nemici sono gli stessi. Per questo poi il simbolo del pastore viene applicato a Dio. Chi è Dio? Dio è il compagno inseparabile, è colui che si prende cura dei deboli. Notiamo per inciso che l'appellativo pastore veniva applicato anche ai re dell'Antico Oriente. I re dell'Antico Oriente spesso si chiamavano pastori. Hammurabi, per esempio, amava chiamarsi pastore benefico. Il faraone d'Egitto si presentava come il pastore di tutti i popoli. Ed è bellissima questa immagine, eh? Allora, il tuo bastone, e poi viene ritradotto due volte bastone, ho usato vincastro per dire sempre la stessa cosa, mi danno sicurezza. È curioso che una delle traduzioni greche del bastone è paracletos. Quando noi diciamo che lo Spirito Santo è il paraclito, questa cosa qui l'ho scoperta un anno, stavo facendo un ritiro sullo Spirito Santo, che poi mi sono messo, ho preso il grande lessico del Nuovo Testamento, e sono 20 volumi, tutte le parole del Nuovo Testamento, un grande vocabolario di tutte le parole del Nuovo Testamento, sono 20 volumi, analizzate da filologi, eccetera. Allora, cosa c'è la parola paracletos, parecchie colonne. E stato colpito perché sono andato a cercare il significato, vedere il significato di Paracletos, sì, ebreo che parafido vuol dire consolatore, sostegno, aiuto, eccetera, avvocato, difensore. Ho trovato almeno 120 significati, tra cui una che mi è balzata all'occhio, che mi è piaciuta molto, vuol dire anche bastone. Capite cosa vuol dire? Allora, il paraclito è colui che mi difende, il bastone serve, arriva il lupo, boh, glielo sbatto sulla testa, ecco, è il paraclito, è colui che mi difende contro il nemico, ma anche il sostegno, nel cammino nel deserto mi appoggio, mi fa male le gambe, sono stanco, mi appoggio al bastone. Quindi la pecora che parla dice, Signore, il solo vedere il tuo bastone mi dà sicurezza, era una mia difesa, tu sei la mia difesa. Tu sei la mia fortezza, tu sei il mio sostegno. Seconda immagine, quindi la prima immagine è quella del pastore. Seconda immagine, abbiamo detto, è l'ospitalità, quella dell'ospite. E presenta l'ospitalità di Dio. Egli prepara una mensa per l'amico, per il fedele. Gli mette di fronte la coppa dell'ospitalità, la coppa che veniva data all'amico. Gli offre di rimanere per sempre nella sua casa, la sua tenda. Ed è bellissima questa, notate bene la scena che viene presentata, ci sono i nemici schierati a battaglia davanti a me e io, e tu Signore cosa fai? Mi prepari un banchetto e mi dici mangia, non ti preoccupare, abbiamo già vinto. Tu sei lì, ci sono i nemici, questi stanno, sono lì con gli archi, le frecce, mi stanno a fare, e tu dici, fermati, mangia, stai tranquillo, hai già vinto. Quindi questo Dio che ti dà pace, ti dà tutto, ungere il capo vuol dire, si tratta da amico, l'olio che è una specie di benessere, ti dà sicurezza, la pelle secca di chi ha camminato sotto il sole, ti mette l'olio solare, potremmo dire, capite? È una preghiera che ci libera veramente da ogni paura. Pensiamo a Gesù, che è sempre con noi, ve l'ho già detto, a Matteo 28:20, io sono con voi ogni giorno. Pensiamo però anche alla mensa che Gesù ci prepara, perché noi stiamo con Lui, l'Eucaristia, il dono per eccellenza. Bene, adesso possiamo leggere insieme questo Salmo, adesso ho cercato di presentarvelo. Ecco, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del mio nome. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo rincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice a bocca. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, spesso abbiamo la pretesa di camminare da soli. Ci sentiamo forti e grandi, in realtà siamo come pecore senza pastore. Abbiamo bisogno che tu cammini innanzi a noi, tu che porti sulle tue spalle innocenti la croce. Senza di te rimarremmo sempre schiavi delle nostre paure e della nostra morte. Fa che abbiamo il coraggio di ascoltare la tua voce, abbandonando i richiami degli altri mercenari di questo mondo. Radunaci tu nella nostra dispersione, fa di noi una sola grande famiglia. O Maria, madre del grande pastore della Chiesa, donaci il coraggio di lasciarci guidare da Lui. Tu che hai magnificato Dio per le grandi cose operate in te, donaci occhi capaci di cogliere le meraviglie del tuo Figlio, continua a operare in noi. Sì, sì, ci ha donato Gesù, la sorgente della gioia. Fa che il nostro sì diventi speranza nuova per il mondo bisognoso di pace. Amen. Questa volta leggiamo il testo Giovanni 10, 1-18. In verità vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore per la porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro, è un brigante. Chi invece entra per la porta è il pastore delle pecore. Il guardiano gli apre, le pecore ascoltano la sua voce, egli chiama le sue pecore una per una e le conduce fuori. Quando ha condotto fuori tutte le sue pecore, cammina innanzi a loro e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine disse loro Gesù, ma essi non capirono che cosa significava ciò che diceva loro. Allora Gesù disse loro di nuovo, in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvo. Entrerà e uscirà, troverà pascolo. Il ladro invece non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore. Il mercenario invece, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde. Egli è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, come il padre conosce me e io conosco il padre. E offro la vita per le pecore. E ho altre pecore che non sono di questo ovile, anche queste io devo condurre, ascolteranno la mia voce, diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io offro la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, poiché ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio. Ecco, adesso lasciate perdere il foglio e seguitemi. Ecco, la grande fonte di ispirazione di questa pagina di Giovanni è l'Antico Testamento. In effetti ci sono molti passi in cui l'azione di Dio nei confronti di Israele è descritta con immagini prese dalla vita pastorale. Possiamo ricordare, come abbiamo visto, il Salmo 22, poco fa, oppure i Salmi 76, versetto 21, il Salmo 77, versetto 52, e poi il Salmo 79, versetto 2, Salmo 99, versetto 3. Ti leggo, guidasti il tuo come gregge il tuo popolo per mano di Mosè e di Aronne, Salmo 77, fece partire come gregge il suo popolo e li guidò come branchi nel deserto, Salmo 79. Tu pastore di Israele, ascolta, tu che guidi Giuseppe come un gregge. Salmo 99. Riconoscete che il Signore è Dio, egli ci ha fatto, noi siamo suoi, il suo popolo e il gregge del suo pascolo. Senti che ripeto questo tema del pascolo, del gregge. Tra i profeti c'è Ezechiele, capitolo 34, che presenta una notevole serie di punti di contatto con questo capitolo decimo di Giovanni. Giovanni inizia con un quadretto semplicissimo, cominciamo con i versetti 1-5, che mette in scena due personaggi che si oppongono. il pastore delle pecore e poi il ladro e il brigante, che poi riappare nel versetto 5, diventa la parola ladro, diventa un estraneo, ladro, brigante, poi un estraneo. Notate bene che queste tre affermazioni che Gesù fa, perché Gesù comincia a dire sono il buon pastore, sono il pastore, poi sono la porta, poi di nuovo riprende il tema ancora del pastore, e ogni volta è introdotto con un'affermazione molto forte. In verità, in verità. A noi cosa vuol dire in verità, in verità? Per noi non potremmo dire. È un'affermazione, potremmo dire, di imprecatoria o deprecatoria. Possa io morire se quello che vi dico non è vero. Capite cosa vuol dire? Tanto per capirci, voglio dire, in greco suona così. Amen, amen, lego imin. Dove vedete che amen non è greco, ebraico, che vuol dire quel che vi sto dicendo è così vero che è una roccia, non verrà mai meno, quindi, no? Oppure possa io morire se non è vero ciò che vi dico. Vi garantisco che, vi giuro assolutamente che, cose così, modi di dire che vogliono esprimere una sicurezza, no? Sappiate con certezza che quello che sto dicendo è verità assoluta. Quindi la verità assoluta è questa. Quindi il primo quadro viene presentato in modo diverso in cui i due personaggi diversi, cioè il pastore e il ladro o il malfattore, entra nel recinto. Questo è il primo quadro. Nel secondo quadro si descrive invece il movimento contrario, non so se avete notato. C'è il pastore che entra nel recinto e il ladro che entra nel recinto, e poi c'è invece nella seconda scena c'è invece l'uscita, c'è l'uscita del pastore, il pastore che porta fuori le pecore dal recinto. Giunto nel recinto, il pastore cosa fa? Mette fuori le pecore, poi cammina davanti a esse e le sue pecore lo seguono. Il testo non dice più questa volta che l'estraneo opera un movimento di uscita. Curioso, eh? Non dice che anche l'estraneo porta fuori le pecore. No, dice che solo il pastore le porta fuori. Questo personaggio, tuttavia, fa contrasto anche qui con quello del pastore. Ma viene chiamato semplicemente un estraneo. Tutta l'attenzione è concentrata sul pastore. Si parla dell'estraneo solo per negare quello che è stato detto prima del pastore, cioè le pecore non lo seguono, non seguono l'estraneo, non conoscono la voce degli estranei. Quindi l'estraneo viene messo semplicemente lì per fare contrasto, no? Voglio dire, tutto quello che fa il pastore comunque l'estraneo non lo fa, non si dice cosa fa l'estraneo, ma comunque si sa che le pecore non lo seguono. E questa è un po' la descrizione. Cerchiamo di entrare, che cosa vuol dire Gesù? In Giovanni 10, il recinto, notate bene che la parola che viene usata qui, il recinto delle pecore, oppure la stalla dove si sono le pecore, in realtà è una parola, in greco è aiule, non vi ricorda niente, l'aula, è il recinto dove si tengono i bambini a scuola, no? L'aula. La parola Ailè, che originariamente vuol dire recinto, ma in Israele la parola Ailè aveva un significato ben preciso, era il luogo santo di Israele, era il Tempio di Gerusalemme. Quindi quando Gesù usa la parola Ailè, recinto delle pecore, Ailè, rappresenta, vuol dire il giudaismo teocratico. Era il termine tecnico aulè con cui veniva chiamato l'atrio del Tempio di Gerusalemme. Allora, capite che il linguaggio è molto forte, quello di Gesù, eh? Il pastore delle pecore, cioè colui che entra per la porta, è Gesù. È lui il nuovo pastore di Israele, che effettivamente si è presentato al Tempio di Gerusalemme per rivelarsi ai giudei durante la festa dei tabernacoli. Gesù è venuto, e sta parlando durante la festa dei tabernacoli qui Gesù, è entrato e questi non lo seguono. Io sono entrato nel Tempio, sono entrato nell'Aulè, ma voi non mi seguite, perché? Se le mie pecore. Capite allora che significato ha, no? Comincia a capire che cosa voleva dire Giovanni. Questa rivelazione si conclude con l'episodio del cieco nato, che porta una vera e propria discriminazione degli uomini di fronte a Gesù. Da una parte ci sono i credenti, rappresentati dal cieco guarito, diventato discepolo di Gesù, si siede ai piedi di Gesù, è lì, lo riconosce. Dall'altra ci stanno i giudei che respingono la luce del mondo. Questa luce è presente anche per loro, ma loro non vogliono credere, ricordate, no? Sono venuto nel mondo perché chi non vede, veda, e per rendere ciechi quelli che credono di vedere. Risposta di uno dei giudei, uno degli scribi. Vuoi forse dire che siamo ciechi anche noi? È la risposta di Gesù. Se voi foste ciechi non avreste colpa, cioè io vi guarirei. Ma siccome voi dite, noi vediamo, il vostro peccato rimane su di voi. Cioè, tu sei così presuntuoso da ritenere di essere guarito che non vai dal medico e quindi morirai, perché sei malatissimo. L'importante non è credersi guariti, ma avere la consapevolezza di essere malati. Perché una persona che crede di star bene non andrà mai dal medico. È l'illusione di star bene. Voi siete, vi illudete di vederci, ma siete ciechi. Quest'uomo invece che ha preso coscienza di essere cieco, ha capito che sono l'unico che è la luce, finché sono nel mondo, io sono la luce del mondo, dice Gesù, e poi dà la vista al cieco. E quindi Gesù è venuto a operare questa discriminazione. Ecco allora il discorso segreto del buon pastore. Allora, prima Gesù ha fatto un discorso pubblico, adesso a coloro che in qualche maniera lo stanno seguendo, Gesù fa un discorso, viene chiamato il discorso segreto, quello del buon pastore, perché è rivolto a qualcuno, in cui Gesù lascia capire, in un linguaggio simbolico, che conduce le sue pecore fuori dal recinto del giudaismo. Quindi Gesù non è colui che viene, entra nel recinto, e quelli che lo riconoscono come pastore, Gesù li porta fuori da questo pollaio che li fa morire. Non è qua dentro, io vi porto ai pascoli veri, perché qua dentro trovate soltanto la morte. Il giudaismo è morte, io vi porto verso la vita. Capite che è un discorso esplosivo questo, eh? Quindi Gesù sta portando fuori, per costituire un nuovo gregge, la comunità messianica, un nuovo gregge che esce da questa porta. Impossibile non vedere in questo entrare e uscire un accenno molto chiaro alla croce di Gesù. Sono due verbi opposti, eh? Entrare e uscire sono come nascere e morire. Aprire e chiudere, si chiama nella simbologia ricca del linguaggio orientale, si chiama polarismo. Come troviamo nell'Apocalisse. Io sono il primo e l'ultimo, l'Alfa e l'Omega. Che cosa vuol dire il primo e l'ultimo? Tra il primo e l'ultimo ci sono in mezzo tutto il resto, no? Cosa pensavamo 138? Signore, tu mi scrutini e mi conosci, tu sai quando siedo e quando mi alzo, ma cosa conosci il Signore? Che mi siedo e mi alzo? No. Mi scrutini e mi conosci vuol dire che tu, Signore, mi conosci dappertutto e sempre. Sedersi e alzarsi sono due movimenti opposti, uno che sta in piedi e quindi ci stanno in mezzo tutti i movimenti intermedi. Quindi, Signore, tu mi conosci dall'inizio alla fine. Tu sai tutto di me. E anche il potere di aprire e chiudere, non vuol dire le chiavi in mano, che poi con San Pietro sembra che gioco le chiavi, poverino. Ma vuol dire, ti do tutto il potere, esprime la totalità. Tutto il potere che è stato dato a me, io lo do a te. Questo vuol dire, aprire e chiudere, sono due gesti opposti. È quel polarismo. Alzarsi, sedersi, aprirsi, abbiamo anche noi, hai studiato? Sì, ho studiato tutto dall'A alla Z, ma ho studiato l'alfabeto, no, vuol dire A, Z, vuol dire tutto quello che sta in mezzo, tra l'A e la Z, e stanno in mezzo tutte le altre lettere dell'alfabeto, cioè sono modi di dire, per cui se noi li conosciamo è più facile interpretare quel testo. E quindi quando Gesù usa questo verbo, questo entrare e uscire, c'è un evidente accenno alla croce, a cui Gesù chiama a partecipare. Entrare in una logica nuova e uscire dalla logica vecchia, la croce. I ladri e i briganti sono coloro che invece propongono un messianismo facile. Guardate che c'è un mare, eh? Questo messianismo va, ma tutto è facile, ma va bene, ma lascia perdere, ma figura, non esageriamo. No, capite? sono quelli che non ragionano secondo Dio, ma secondo gli uomini. Ricordate Marco 8,33. Gesù, voltatosi, guardando gli apostoli, rimproverò Pietro: passa dietro di me, Satana, tu non ragioni secondo Dio, ma secondo gli uomini. Notate bene che Gesù non dice che Pietro è un Satana, cioè un tentatore, è un accusatore di Dio. Non dice: vai dietro di me perché tu ragioni come il diavolo. No. Tu diventi Satana quando ragioni secondo gli uomini, cioè il buon senso, il compromesso. Il buonismo, l'opportunismo. Ricordate che Gesù non ha scelto ciò che era opportuno, ma ciò che era vero. Magari sarebbe stato più opportuno che andasse d'accordo con gli sommi sacerdoti, che si accordavano, eccetera, eccetera, non finiva in croce e noi tutti saremmo stati più in pace. No, Gesù non ha scelto l'opportuno, ma il vero, che è un'altra cosa. Mentre noi spesso scegliamo più ciò che è opportuno. Allora, per prendere la croce, per seguire Gesù, unico pastore, cioè guida, pastore, ricordate, vuol dire guida, amico, che condivide tutto con te, ecco il pastore, occorre uscire dai nostri recinti, cioè dai vecchi schemi prefabbricati, dalla nostra religiosità che è fatta di gesti vuoti, che non cambiano la vita. E tutto ciò è davvero croce, fatica, dolore. E è anche curioso che Gesù dice a un certo punto: io sono la porta delle pecore. Che cos'è questa roba qui, la porta delle pecore? Non è stata capita questa cosa qui. Cioè, anche il latino San Gerolamo l'aveva tradotto bene. Io sono la porta delle pecore. Che cos'è la porta delle pecore? È stata tradotta in italiano: è solo la porta dell'ovile. Ma che cavolo vuol dire? Non vuol dire niente, porta dell'ovile. Non vuol dire mica niente. La porta delle pecore era una. La porta delle pecore era una delle pecore, era una delle porte in cui si entrava nel Tempio di Gerusalemme. Ancora adesso, sulla strada del Souk ebraico, c'è ancora la porta dove c'è la scuola coranica, andremo a visitare la spianata del Tempio dove esistono le due moschee, la moschea di Omar e la moschea della Roccia. A un certo punto, uscendo, per uscire si sale sulla spianata, poi si fa tutto il giro e si esce da questa porta, dove c'era adesso la scuola coranica. Lì c'era la cosiddetta porta delle pecore. Perché si chiamava la porta delle pecore? Perché gli israeliti, entrando in questa porta, dicevano: noi siamo il tuo popolo e gregge del tuo pascolo. Per cui Israele sono le pecore di Dio ed entravano da questa porta nel Tempio. C'erano quelli che entravano dal basso, dalla valle del Chedron, facendo la lunga salita con le scale che salivano, oppure entravano dalla città alta, e dalla città alta, dove c'era il mercato. Si capisce anche bene, se voi leggete il capitolo 5 di Giovanni, c'è il famoso uomo guarito da Gesù sulla barella, era lì da 38 anni in attesa, lì alla piscina di Bethsaida, che si trovava presso la porta delle pecore, dice il Vangelo. In effetti gli scavi archeologici, era una delle cose che diceva: una piscina a cinque portici. I soliti saccenti della teologia liberale, di origine protestante, dicevano: assolutamente questo è impossibile, Giovanni ha sognato, non esiste nessuna porta delle pecore. Si capisce che il Vangelo di Giovanni è un Vangelo costruito sulle fantasie di Giovanni, ma non... Negli anni 50, mettendo a posto l'acqua sotto, eccetera, scavano e trovano che cosa? Che c'è una piscina. Perché dicevo: piscina a cinque portici, figurati, piscina a cinque portici, non immaginate una piscina a cinque portici, pensavano pentagonale. Fanno gli scavi, dove c'è la vecchia chiesa di Sant'Anna, la vecchia chiesa crociata, fanno gli scavi davanti alla chiesa e scoprono una vecchia chiesa costruita su una base, sotto la scoperta la vecchia piscina, cinque portici. E cinque portici vuol dire che è la forma, grosso modo, di rettangolo, un rettangolo irregolare, divisa a metà da un arco di quattro portici, 1, 2, 3, 4, più uno che attraversa due archi. E così ancora una volta l'archeologia ha dato ragione al Vangelo. Giovanni era il codice della Vene Gerusalemme, mica se ne inventava le cose. E c'è ancora, quindi quando si esce, allora si capisce, quest'uomo guarito da Gesù era in giorno di sabato, da 38 anni non poteva entrare nel tempio, perché nel tempio entravano solo i sani, i malati dovevano rimanere fuori. Finalmente guarito, era il giorno di sabato, Gesù gli ha detto prendi il tuo lettuccio, vai a casa tua, prende il tuo lettuccio, attraversa la strada ed entra subito nella porta delle pecore. E chi trova lì? Subito il ben pensato, quindi dico, ma sabato vai in giro col tuo letto, ma cosa fai, disgraziato? Oh, lui ha detto quello che mi ha guarito. Cioè, non ce la faceva più a resistere, entra nel tempio ed entra la porta delle pecore. Allora, quando Gesù dice, io sono la porta delle pecore, vuol dire, sono io la vera porta che introduce nel tempio, non questa qui, che è una porta fasulla. Vuoi incontrare Dio? Ah, no, ma dai, lì, questo qui è diventato un pollaio, non è più il tempio di Dio. Questo è qualcosa che ti esci dai tuoi vecchi schemi, lascia perdere, esci da questa religiosità ormai affittica, vecchia, insignificante, inutile, vuota, che ti fa perdere la gioia di vivere. Entra in me, sono io che ti introduco nella vera comunione con Gesù. E quindi occorre uscire dai nostri recinti, E tutto ciò si chiama croce, fatica, dolore, quando tu devi uscire dal recinto vecchio. Si tratta di fare un passo per uscire da questo. Com'è possibile? Gesù ci dà la spiegazione attraverso la decifrazione di questo discorso segreto, fatta per coloro che hanno deciso di morire portando con lui la croce. Gli altri invece non hanno capito. Si presenta ancora due immagini, quindi Gesù adesso decifra questo discorso. Prima ha fatto il discorso, adesso lo decifra. Che due immagini, come vi dicevo adesso, la porta e il pastore. Gesù è la porta per le pecore. Tra Gesù e i suoi ci sono rapporti nuovi. Una volta uscite dal recinto, le pecore devono entrare attraverso la porta che è Gesù. Ma non si tratta più del recinto del giudaismo, ma è la comunione con lui. Vuoi finalmente trovare la gioia? Entra in comunione con me. Scegli me come la porta. Gesù è dunque colui che ti dà la forza per vivere la croce, a patto che ti lasci prendere da lui, ti lasci condurre da lui. Se ti lasci condurre da lui, allora sei capace di arrivare a un amore gratuito, pieno, totale. Sei capace di affrontare anche la sofferenza e il dolore. Egli ti rende partecipe della sua vita e dunque anche tu verrai abilitato a lavare i piedi, a servire, a donare la vita. Sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Versetto 10. È qui il senso della sua venuta. E questo è il senso dell'incarnazione. Far sì che tutti siano uomini nuovi nati da Dio. Ricordi della vita divina, quella vita che il Figlio di Dio possiede già in se stesso. E l'uomo nuovo per Gesù è quello che è capace di amare come ha amato lui. Ecco l'uomo nuovo, capace di amare fino alla fine. Di non tirarsi indietro di fronte alle esigenze dell'amore. Ti amerò sempre, anche quando tu mi rifiuterai. Io non ti rifiuterò mai, io ti accoglierò sempre. Ed ecco la seconda immagine, la porta prima, la seconda immagine è quella del buon pastore, che riprende il tema del discorso segreto. Gesù è il buon pastore perché depone la sua vita per le sue pecore. Ecco qui, ricordate, abbiamo letto l'altra sera, chi era qui e chi non era qui, comunque Gesù che lava i piedi, Gesù depose le vesti, riprese le vesti, che vuol dire deporre la vita, riprendere la vita, morte e risurrezione, la morte come servizio, come dono di sé, come giocarsi fino in fondo, depone la sua vita tra le sue pecore e instaura rapporti nuovi di conoscenza reciproca. Il buon pastore depone la vita per le pecore. La stessa formula verrà ripetuta ben quattro volte. Versetti li abbiamo trovato qui, in questo primo, questa prima volta, poi ancora versetto 15, 17 e 18. e fa indicare il tema fondamentale di questo passo, deporre la vita 4 volte, nord, sud, est, ovest, il numero della terra, numero 4, per dire che Gesù ti offre la vita in maniera totale, da nord a sud, da est a ovest, tutto. L'idea che Giovanni ha voluto esprimere nel testo è che Gesù disponeva della propria vita con assoluta libertà, avrebbe deposto la propria vita per poter in seguito liberamente riprenderla. Nessuno me la prende, eh? Gesù dice, non è un incidente di percorso, non è una congiura contro di me, no, no, io ho deciso di dare la vita e ho deciso di riprenderla di nuovo, non è una cosa che mi è accaduta addosso. Per cui dico, ah, pazienza, Giobbe, Signore ha dato, Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. No, è un'altra cosa, la prendo e la dono, io la dono e me la riprendo. La stessa idea verrà sottolineata con forza nel racconto della passione, eh? Gesù va alla morte nella piena consapevolezza di quello che sta facendo, nella piena accettazione che è libera, filiale, così come vuole il Padre. Ricordiamoci che la croce ha almeno 3 caratteristiche: è il dono libero, gioioso e totale di sé, libero, gioioso, totale. Se non è un dono libero, gioioso, totale, non è croce, è soltanto peso. Ricordate che la croce è sempre legata alla risurrezione. Il cristiano non è quello che vive il dolorismo sterile. Oh, la sofferenza, oh, la sofferenza, no, no. Il fine della vita è la gioia, non la croce. Mastro Ben lo sottolineava bene, guarda che Mastro Ben per l'età dal 1930, 28 anni, fino al 1981 ha vissuto la passione tutte le settimane, in tempo reale, da giovedì sera fino a domenica, sabato viveva la passione. Ebbene, Mastro Ben non era una donna, era tutto il contrario di una donna triste, di una donna sottomessa, in giro sempre a dire, oh la croce, oh la sofferenza, no, 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 no. Il fine della vita non è la croce, è la risurrezione, che rimane per sempre. Il venerdì santo rimane un giorno all'anno, il venerdì santo. La Pasqua è tutti i giorni. E poi le 52 domeniche dell'anno, sempre Pasqua. Non esiste una domenica che non sia Pasqua. Cioè, giorno in cui fai esperienza di risurrezione. Gesù è risorto e non muore più. Resurrexi e paduc tecum sum. Sono risorto e sono ancora con te. E rimarrò con te sempre. Sono il risorto, il vivente. Non è la rianimazione del cadavere, non è Lazzaro che poi è morto di nuovo. È risorto e poi è morto. Gesù è morto ed è risorto per sempre. Ha dato la vita. E quindi è questa la bellezza della vita cristiana. Il venerdì santo è un passaggio, non dobbiamo mai parlare di venerdì santo senza aggiungere. Ricordate sempre, Gesù, le sue previsioni della passione, i Vangeli, da Marco, a Matteo, Luca, eccetera, sempre, figlio dell'uomo sta per essere consegnato in mano degli uomini, i quali lo perseguiteranno, lo uccideranno, lo flagelleranno, lo metteranno a morte, ma il terzo giorno risusciterà, sempre, sempre. Non disgiunge mai le cose, non si ferma mai alla morte, va avanti, ma risorge, sempre. E San Paolo è uguale, Cristo è patito, ha sofferto, è morto ed è risorto, sempre. Il cristiano è colui che mette insieme sempre, il mistero pasquale è globale, totale, non è solo da parte, non è solo venerdì santo, è totale. Dobbiamo smettere di essere dei doloriti. Si capisce che noi cristiani diventiamo delle persone sempre in lutto, smute, pallide, la croce, no, smettila, noi siamo coloro che portano la risurrezione, non siamo i depressi di turno. È chiaro che per forza, vedi la gente che va a messa, viene fuori come se fosse stato a funerale, ma dai! Si capisce che gli altri non sono invogliati. Che tipo di gioia comunichi tu nella tua vita? Sei capace di comunicare la gioia di Cristo risorto? La fai vedere nella tua vita, anche quando soffri. Perché devi andare in giro come se avessi il peso dell'umanità su di te? È Gesù che porta il peccato del mondo. Però lo sta portando ancora. Basta, finiscila di credere in Messia, che se non ci fossi tu, per fortuna ci sei tu, se no Dio come farebbe? è coloro la comunità fondata da Gesù. Quello che dicevamo allora, Gesù ha deposto le vesti e dona a noi un amore unico, personale, conosce le sue pecore una per una. Quindi c'è questa sottolineatura, l'amore che Dio ti dà, che Gesù ti dà, è un amore personale, unico e ripetibile, una per una. E non è uguale a quello della tua vicina pecora, ma è diverso, è unico, irrepetibile. E la nuova comunità fondata da Gesù, composta da coloro che gli chiama per nome, non è più un recinto del tipo di quello abbandonato dalle pecore, il vecchio giudaismo, rappresentato dall'atrio del Tempio. Ormai è una comunione, non è più un altro recinto, non è più un'altra aule. Gesù parla invece di conoscenza reciproca tra le pecore e il pastore, capite che è diverso. Non è più un recinto dove tutti sono dentro e non sai che come si chiama la pecora vicina. No, è conosciuto per nome. E questa relazione, questi rapporti personali, e tramite di lui tu hai un rapporto profondo col Padre, no? Io, le pecore e il Padre. E anche tu. Comprendiamo bene allora che vista in questa prospettiva la croce diventa gioia, perché è comunione con Gesù e comunione col Padre. E il Padre è amore, Dio è amore, è vita. E se è solo in comunione con Dio che è amore e che è vita, e con Gesù che mi comunica questo amore, allora capite che la mia vita è un'esplosione di gioia. Non perché non ho problemi, non fate bene, noi spesso confondiamo la gioia confondiamo la felicità e la gioia col piacere. No, il piacere è qualcosa che puoi comprare, la gioia non si compra. Il piacere non può coesistere col dolore, la gioia può coesistere anche col dolore e con la malattia. Sono cose diverse, capito? Il piacere lo compro, mi compro il gelato, mi compro una pizza, il piacere di mangiare, una bella mangiata al ristorante, me li compro. La gioia non la puoi comprare. E la gioia coesiste anche col dolore, con la sofferenza, con la fatica, con la lotta. Non c'è una persona più gioiosa di Martha Roden, eppure un dolore unico. Allora la gioia, comprendiamo che in questa prospettiva la cosa diventa gioia ed è lo strumento per realizzare questa comunione e diventare partecipi di un amore che è più grande di noi. E allora è vero che si dona come si ama, si dona come si ama. E la croce non può essere che dono d'amore per costruire una profonda comunione attorno al pastore. È solo Gesù, la sua persona, che può dare senso alla nostra vita. Potrete trovare adesso le ultime conclusioni, no? Ecco, e vediamo come siano vere le parole che lui rivolge ai suoi apostoli. Senza di me non potete fare nulla. Ecco alcune domande, le trovate lì, l'esercizio che vi propongo durante questo tempo di silenzio. Chi è Gesù per me? Lo conosco? Cosa faccio per approfondire la conoscenza che ho di lui? Leggo il Vangelo? L'ho letto tutto? Ho solo orecchiato, perché non sì, non glielo, lo conosco. Allora, perché il Vangelo non è quello che leggi in chiesa la domenica, quello è qualche brano del Vangelo. I Vangeli sono quattro, né uno più né uno meno. E hanno un numero diverso di capitoli, 16 il Vangelo di Marco, 28 il Vangelo di Matteo, 24 il Vangelo di Luca, 21 il Vangelo di Giovanni, che non sono grossissimi, però penso che leggerlo, cominciare a leggerlo giorno per giorno un po', una meditazione continua. Come fai a conoscere Gesù se non hai letto neanche il Vangelo? Ignoranza scritture è ignoranza Cristi, dice San Giovanni. Ignoranza della scrittura è ignoranza di Cristo, non conosci lui? Mi lascio conoscere da lui. Da quali recinti devo uscire per essere veramente libero? Ho il coraggio di andare controcorrente pur di stare con Gesù. E allora che cos'è per me la croce? Altra serie di domande. Sono convinto che la salvezza che sto c'è solo passando attraverso la porta che è Gesù. Ricorda però che questo passaggio comporta la croce. Vivo la croce quotidiana come un'occasione per esprimere il mio amore per Dio e i fratelli. Sidona come si ama? Diceva Benedetta Bianchi Porro. È così per me? E che cosa dono?